106 anni dopo la sua morte, San Francesco Spinelli ci vede qui riuniti per la sua prima festa liturgica da santo. Basta. Non c'è più altro da fare. Mi dispiace per la postulatrice, non so, per l'economa forse sarà contenta. Basta. Basta feste. È ora che la vita sprigioni il frutto di questa grande festa. Perché la santità deve essere come un boomerang. Ora torna a noi. Arrivati in cima alla montagna, ora tocca a noi risalire la nostra. Dobbiamo lasciarci colpire noi, trafiggere il cuore, coinvolgere davvero, non rimanere all'esteriorità. E in questo la liturgia ci educa, ci interpella, perché la parola di Dio, le preghiere formulate per questa nuova e definitiva forma celebrativa della festa di San Francesco, vogliono celebrare lui, ma per dissetare noi, per accendere noi, per muovere noi, lui e noi in Cristo, vero motivo di tutto, vero protagonista vivente di ciò che stiamo facendo, non solo stasera. Tra poco la liturgia eucaristica inizierà con il nuovo prefazio, quella parte della preghiera recitata dal celebrante che ricorda i motivi più specifici di gratitudine, di lode che caratterizzano quella determinata celebrazione in quel giorno, in quella festa. E il prefazio dunque custodisce indicazioni preziose per la fede e per la vita. Così pregheremo. Con la potenza del tuo spirito, tu plasmi nei tuoi figli l'immagine viva del Cristo e accendi in essi la fiamma della carità. In questo fuoco sempre acceso, tu hai forgiato il cuore umile e obbediente di San Francesco. Egli, adorando giorno e notte il sacramento dell'amore, animato da affetto fraterno verso gli umili e i piccoli, si lasciò conformare al tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Dunque questa sintesi formidabile della opera di Dio in Don Francesco Spinelli, nel Padre, fa scaturire tutto dal seno della Santissima Trinità. L'azione dello Spirito, infatti, viene riconosciuta come opera creatrice. Siamo tutti fatti a immagine di Cristo, dal Dio che ci plasma come un vasaio e che dopo averci plasmato dovrà lasciare che o il sole o il fuoco del forno renda robusta e quindi utilizzabile l'opera delle sue mani. Nella creazione ma anche nella redenzione, tu plasmi nei tuoi figli l'immagine viva del Cristo e accendi in essi la fiamma della carità. Ripercorrete in un istante i ricordi che avete del fuoco nella Bibbia e dal roveto ardente andrete dritti al cuore della vicenda cristiana con il fuoco della Pentecoste, frutto della Pasqua, cioè della morte e resurrezione di Gesù, che inaugura una nuova creazione in cui tutta la materia, tutta la carne, tutta l'umanità, anche quella più inerte e fredda, mortale e morente, stanca e peccatrice, viene accesa e riaccesa instancabilmente dall'amore carità che tutto scalda. gli scritti e le testimonianze sulla vita, la persona, le parole, i gesti di San Francesco Spinelli ci rimandano questo calore di Dio. Non so se era un termosifone, ma certamente un calorifero, un portatore del calore di Dio. Perché quando la temperatura spirituale sale, ed è autentica la fonte da cui l'uomo o la donna attinge questa grazia, questa non rimane nascosta. Magari dà fastidio, magari inquieta, sconcerta, scandalizza, specie chi vuole rimanere nel quieto vivere, ma certamente illumina, vivifica. Anche fosse uno stoppino dalla fiamma smorta, riprende vita per opera dello Spirito. Questa è la grande differenza fra vite spente e cuori accesi. E non ci sono chiacchiere che tengano, si vede. Quando uno vive o quando uno si sta spegnendo, non solo fisicamente, ma moralmente, spiritualmente. E lo Spirito nel cuore dell'uomo, come è accaduto per San Francesco, dunque non si limita a accendere fuochi fatui, ma a tener vivo un fuoco basato sulla presenza costante e attiva dello Spirito in tutta la realtà. La realtà della preghiera, la realtà della carità, la realtà del silenzio, la realtà del servizio, la realtà divina e umana fuse insieme, come a costruire un alto forno che non si deve spegnere mai, che lavora a ciclo continuo, in cui il Dio fabbro, dopo il Dio vasaio, come dice il prefazio, forgia il cuore. Hai forgiato in questo fuoco sempre acceso il cuore umile e obbediente di San Francesco, forgia il cuore di credenti umili e obbedienti, i voti che riempiono la vita che corrisponde ai voti, in un intreccio quotidiano laborioso ma possibile, fino a riconoscere che nella realtà c'è un unico grande sacramento, il sacramento dell'amore. Il corpo di Gesù, nel tabernacolo e nei poveri. La fantasia di Dio qui raggiunge il culmine, non solo come un vasaio, come un fabbro, come un fornaio, che dal fuoco tira fuori pane caldo e profumato, se stesso e noi con lui. Riconoscere, celebrare, servire, spezzare, distribuire l'unico sacramento dell'amore nello stile, dice ancora la nostra liturgia, non dell'assistenzialismo, ma dell'affetto fraterno, cioè della condivisione. Quanti santi del nostro tempo, mi viene in mente Don Tonino Bello, Don Benzi e tanti altri, ci hanno insegnato a non fermarci a fare qualcosa per i poveri, ma a imparare a vivere con i poveri. E Papa Francesco non inventa nulla, ma insiste perché prendiamo sul serio ciò che i santi di ogni tempo ci hanno indicato. E quell'affetto fraterno che il Padre Francesco comunicava ai sacerdoti, alle suore, alle sue figlie, e che esse hanno respirato diventandone altrettanto portatrici, come tutti voi che siete qui sapete meglio di me. È così che l'umanità di Francesco e delle sue figlie si realizza in una conversione continua, giorno per giorno, secondo il progetto di Dio, quel progetto che traccia anche a noi un cammino. Il boomerang ci chiede di uscire stasera pensando a noi. Cosa dobbiamo fare quando lo Spirito soffia e ci raggiunge? E qui la parola di Dio ci dice, con una frase soltanto della prima lettura, che il profeta, con la forza di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. Con la forza di quel cibo, Dio si fa pane per noi perché la vita sia possibile, non solo grazie alle nostre forze, che prima o poi si esauriscono, ma sia possibile di ciò che è a noi impossibile, ma che è sempre possibile a Dio, la grazia. La tua grazia, Signore, vale più della vita, può più della vita, dilata la vita, rende vita anche ciò che sembrava morte. Per questo Gesù ci dice e fa: io sono il pane vivo. Da mangiare, da adorare, per quanto rimane in noi e noi in Lui. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. E allora anche noi, nutriti, possiamo diventare nutrienti. Deboli, possiamo stare coi deboli e insieme diventare forti. Perché quest'unica esperienza di Cristo, eucaristico e incarnato, è un'esperienza che non si esaurisce nella liturgia, ma che pervade tutti i nostri gesti. Lui lo vuol fare, Lui lo può fare, aspetta solo i nostri sempre maggiori e piccoli e quotidiani sì. È lo speciale sacerdozio battesimale delle suore adoratrici, che mi permetto di dire sono suore che non invidiano i preti, non tanto perché ne conoscono le fatiche e i capricci e i limiti, ma perché siete contente di quello che siete. E ci testimoniate che c'è una Chiesa che non emargina la donna, ma la sa rispettare e valorizzare, e la donna nella Chiesa può farsi spazio senza scimmiottare nessun altro. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti. Numero 40 ci fa pensare al cammino nel deserto, alla quaresima, e sì, in effetti la vita di San Francesco è stata tutta una quaresima di prove, di sofferenze, altre volte abbiamo detto tutta una via crucis, che lo ha liberato da ogni paura. Chi è che è davvero libero dalla paura? Chi è spavaldo? O chi ha sofferto talmente tanto e ha conosciuto la fedeltà di Dio nella prova? Da poter dire: io so in chi confido, so a chi guardo. Quindi ha attraversato tutte le prove con fede e pazienza, ricevute, coltivate, messe a frutto in un crescendo di libertà. Per questo le prove, le calunnie, le ostilità, i conflitti, come direbbe il Papa, non gli hanno rubato la gioia. Non gli hanno rubato la speranza, il sorriso, l'amabilità. E la sua testimonianza ci invita ad attingere alla stessa fonte il coraggio che ci è necessario per affrontare il nostro tempo con le sue durezze e le sue sfide, che non sono necessariamente peggiori di quelle che ha affrontato lui. E infine, con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. È l'orizzonte. Io che quando vengo su parto da Cremona, dove per vedere i monti bisogna salire sul Torrazzo, e arrivando qui mi accorgo che a voi basta un po' di sereno e l'orizzonte vi mostra le Alpi, le Prealpi, che ci ricordano di salire. Ci ricordano la bellezza non solo dei campi, ma anche dei cieli. Vi dico che tutto ciò è solo un simbolo umile di una realtà ben più potente, che è il monte che è Dio. Dio non abita su una cima piuttosto che in una casa, abita nei cuori. È spirito, è in cielo, in terra, in ogni luogo, è eterno, è tutto. E noi siamo fatti per questo tutto.